Zampe, Pet Wellness Academy, il podcast di Clinica San Marco.
Benvenuti ad una nuova puntata di Zampe, sempre il podcast di Clinica San Marco di Ravenna. Immancabile il dottor Medri in collegamento con Kiwi, che è in fase post-operatoria, per cui in realtà fa proprio la coppia con la puntata di oggi, che fa la coppia con la puntata precedente, dove abbiamo parlato proprio di radiografia ed ecografia. Oggi parliamo di chirurgia. Quando la chirurgia è la scelta migliore. Quindi, come si valuta il rischio anestesiologico o chirurgico in un animale, dottore?
Allora, intanto parliamo di chirurgia, è una branca particolarmente complessa ed è una branca che pone chiaramente dei rischi. La chirurgia in molti casi è inevitabile, soprattutto quando ci sono delle patologie croniche da risolvere oppure acute in caso cui ci sia, ad esempio, come avevamo detto in altri incontri, l'ingestione di corpi strani dove sono occludenti e quindi insomma la rapidità anche l'esecuzione dell'intervento è importante. Quindi ci sono interventi di urgenza come possono essere appunto corpi strani, infezioni uterine, fratture, per dire, di legamentose soprattutto, nel quale bisogna porvi rimedio nel più breve tempo possibile. Ma essendo una pratica estremamente invasiva, estremamente incisiva, quindi sull'animale, deve avere degli step ben delineati, ben, diciamo, eseguiti. Intanto la prima cosa è fare la valutazione del rischio anestesiologico. Se di fronte abbiamo un cane giovane, un gatto giovane oppure un animale di mezza età, quindi nel pieno della propria attività fisica, oppure se è un soggetto anziano o anche un soggetto cardiopatico o che comunque porta delle patologie invalidanti come soggetti diabetici eccetera. Sono tutte patologie che devono essere attentamente valutate e nel caso in cui l'intervento chirurgico sia un intervento chirurgico programmato, quindi dove non c'è un carattere di urgenza, bisogna per tempo fare appunto una corretta valutazione del rischio anestesiologico. Questo lo si fa sempre con l'anestesista, che è fondamentale in questo caso, e con tutti gli ausili che noi abbiamo, ovvero sia gli esami del sangue per valutare le funzioni organiche, quindi come funziona il filtro renale, come funziona il filtro epatico, se è un soggetto, per dire, che ha patologie magari nascoste che emergono nel momento della visita prechirurgica, come esempio un soggetto diabetico, oppure se ci sono delle infezioni in atto, perché tante volte ci sono patologie croniche che possono portare con sé infezioni che magari non sono evidenti ma che emergono nel momento in cui si esegue gli esami del sangue. E poi la funzione cardiaca e respiratoria, che sono quelle chiaramente che vengono particolarmente sollecitate durante l'anestesia, in quanto l'animale viene mantenuto in ventilazione forzata e in uno stato chiaramente di anestesia profondo per controllare soprattutto quello che è il dolore. Quindi la visita prechirurgica è fondamentale, l'esegue l'anestesista, c'è anche a volte il chirurgo, dipende da quale tipo di chirurgia deve essere affrontata, si eseguono gli esami del sangue, l'elettrocardiogramma per la funzione cardiaca e se tutto, diciamo, procede per il meglio, non si trovano problematiche particolari, a quel punto si può fissare l'appuntamento per eseguire l'intervento chirurgico, informando chiaramente sempre il proprietario di quelli che possono essere i pro e contro di ogni chirurgia, perché è vero che molte soluzioni ci danno degli ottimi risultati, però non sempre, diciamo, possiamo ottenere quello che noi vogliamo. Tante volte nel momento in cui si apre e quindi si esegue l'intervento chirurgico e ci troviamo di fronte proprio sulla parte interessata, a volte ci sono delle sorprese perché magari alcune parti anatomiche che venivano considerate in un modo si presentano magari in un altro. In questo caso qui, se ci sono dubbi di questo tipo qui, ci viene in aiuto la TAC e la risonanza magnetica, che in molte chirurgie è indispensabile, e quindi tante volte appunto nella visita prechirurgica il chirurgo può richiedere uno di questi approfondimenti, sempre per evitare sorprese durante poi l'intervento chirurgico, che è un momento già particolarmente critico.
Quindi insomma grande complessità. E, normalmente quali sono, diciamo, gli interventi più comuni che vengono fatti sugli animali per via chirurgica?
L'intervento più comune sicuramente per il gatto e per il cane sono la castrazione per quello che riguarda i maschi e la sterilizzazione per quello che riguarda le femmine. Oramai diciamo che gatti e gatte sono quasi completamente sterilizzati e castrati, anche perché ce ne accorgiamo che molte persone hanno difficoltà a trovare i gattini. Una volta era molto semplice, ci si recava da un amico, da un parente, da un vicino ed era molto facile. Anche le associazioni animaliste spesso avevano gatti da collocare. Al giorno d'oggi si ricorre invece alle staffette, ovvero sia vengono importati, tra virgolette, perché dal sud Italia, diciamo, portano gattini giovani, perché probabilmente giù ancora il randagismo non è completamente controllato come nel nord Italia. Le gatte, diciamo, anche quelle a 6 mesi di età vengono sterilizzate, anche qui per impedire che ci sia randagismo, un sovrannumero chiaramente di gattini liberi. E per quello che riguarda il cane maschio, oramai anche i cani maschi vengono per la maggior parte castrati, soprattutto dopo il 7° anno di vita, che è il momento in cui spesso gli organi interni come la prostata o le ghiandole patoidi cominciano a soffrire lo stress ormonale, e le femmine invece chiaramente per gestire al meglio quelli che sono i tumori della sfera genitale. Queste sono le chirurgie, diciamo, più frequenti. E le chirurgie una volta, diciamo, venivano eseguite in laparotomia, ovvero sia si eseguiva un taglio nell'addome e venivano esteriorizzate le ovaie e l'utero e venivano rimosse chiaramente le ovaie. Invece al giorno d'oggi, oramai nell'80% dei casi, quindi nella stragrande maggioranza dei casi, vengono eseguite in laparoscopia. Significa che anziché avere un taglietto chirurgico, una breccia chirurgica, abbiamo 3 piccoli forellini. Nel primo, di 3 mm, entra una telecamera, nel secondo entra una pinza operativa che taglia, cuce e sfila la prima ovaia e così anche per la seconda. Poi si applicano o 3 gocce di colla o 3 micropunti e il cane, diciamo, dopo 2 ore può bere, dopo 5 ore può mangiare e la sua attività, diciamo, della giornata è del tutto normale, come non avesse veramente eseguito l'intervento.
Beh, ottimo, insomma, questo da sapere. E appunto, concentriamoci un attimo su quello che il proprietario normalmente deve sapere. Cosa deve sapere un proprietario di animali nella fase preoperatoria e postoperatoria? Cosa sono le cose importanti?
La cosa importante è conoscere lo stato di salute del proprio cane, soprattutto avere i primi punti. Adesso parliamo di animali, magari della sterilizzazione di animali giovani, perché diamo per scontato che sono animali giovani, quindi sani sicuramente, però alle volte nascondono anche dei vizi ereditari, dei difetti ereditari che clinicamente non sono apprezzabili. Quindi il punto zero, noi diciamo sempre, da cui si parte e dal quale poi nell'arco del tempo, degli anni, poi uno deve sempre avere il rapporto, ovvero sia ci sono alcune razze che noi sappiamo già che hanno delle problematiche proprio legate alla razza, legate ai globuli bianchi. Quindi eseguito il primo test, l'emogramma, per verificare quanti globuli rossi e bianchi ci sono, in quel caso lì, se questi sono elevati o bassi, sono, diciamo, una conseguenza della razza piuttosto che un problema fisico vero e proprio. Quindi il proprietario verrà a conoscenza, appunto, che è una caratteristica di razza piuttosto che una caratteristica soggettiva del proprio cane. E poi le funzioni organiche. Adesso abbiamo qui da noi Kiwi, che è un maltese. La problematica di razza dei maltesi è soprattutto a carico del fegato, quindi quando noi eseguiremo un test prechirurgico per verificare la funzione organica del fegato, che è importante per smaltire parte degli anestetici, quando noi troviamo degli enzimi borderline del fegato in un maltese non ci devono spaventare, non ci devono preoccupare. e quindi il proprietario in questa fase qui viene anche reso edotto di quelle che sono le caratteristiche di razza, le caratteristiche soggettive, ma soprattutto quello che è il rischio. Il rischio anestesiologico, che purtroppo non esiste un rischio anestesiologico zero, quindi non esiste per noi umani, non esiste purtroppo neanche per gli animali, e quindi le problematiche chiaramente nei cani sani, nei cani giovani sono ridotte molto basse, sono chiaramente medie o medie nei soggetti fino al 10° anno di vita, diventano invece elevate in tutti quei soggetti anziani con cardiopatie, con diabete, con tutte problematiche, le quali non necessariamente devono scoraggiarci da eseguire un intervento chirurgico se questo è necessario, ma che comunque l'anestesista saprà come porvi il giusto rimedio e quale tipo di anestesia, in quale modo anche sviluppare dopo il risveglio su un soggetto con queste caratteristiche. Quindi sono nozioni fondamentali per sapere il prima, il durante e il dopo.
Bene, bene, notizie importanti. Quindi per chiudere questa puntata molto densa di notizie rilevanti, qual è la chirurgia che porta, secondo te, dottore, i risultati, diciamo, migliori o i più sorprendenti? Cioè, qual è quell'intervento che ritieni veramente focale, incredibile?
Quello che ci dà veramente la maggior soddisfazione sono quelle della decompressione midollare, e purtroppo questo affligge soprattutto i brachimorfi, quindi parliamo di bulldog, inglesi, francesi, di boxer, pechinesi, di shih tzu, e sono tutti particolari perché hanno una colonna vertebrale con vertebre praticamente corte, e quindi capita, è anche una muscolatura molto sviluppata, e quindi può capitare che un disco intervertebrale si sposti. Nel momento in cui questo accade è un dramma, perché di punto in bianco il midollo spinale viene compresso, schiacciato, e quindi si manifesta come un elastico in un dito, dove si perde la sensibilità e il cane perde nell'arco di pochi secondi l'uso delle gambe posteriori. La chirurgia deve essere urgente, come dicevo prima, questo ricade in quelle chirurgie urgenti, e la decompressione, quindi la pulizia del canale midollare con la rimozione di tutti i detriti del disco, che in quel caso lì, per una serie di motivi, perché ha fatto un salto che non doveva fare, perché c'è stato un trauma con un altro cane, perché magari è sceso dal letto ed è scivolato in modo anomalo, questo fa sì che questa rimozione ridona immediatamente la funzione elettrica e quindi ripristina un po' come la corrente elettrica, e il cane dopo 24-48 ore riprende a camminare come prima.
Beh, è un vero e proprio miracolo alla Lazzaro, adesso non così estremo, però insomma piuttosto intenso. Ottimo, allora con questa buona notizia sull'uso della chirurgia vi saluto per questa puntata, vi esorto sempre ad andare sul nostro sito clinica veterinaria San Marco ravenna.it, dove trovate i nostri podcast e tutti quanti i consigli del dottor Medri e del suo staff. Non vergognatevi, non siate timidi, chiedete tranquillamente informazioni, trovateci su YouTube, su Spotify, su Apple Podcast. Trovate il nostro materiale, chiedete e diffondete, perché alla fine siamo qua per fare cultura rispetto agli animali. A questo punto un saluto da Simone Faedi, da Chivi e dal dottore.
A presto!